Stasera leggiamo il repertorio dei matti, una scelta, un quarto del repertorio dei matti della città di Parma, che è un libro che deve ancora uscire, come il repertorio dei matti della città di Cagliari che abbiamo letto la settimana scorsa e che uscirà per il Salone del Libro, quindi tra un mese circa, a metà maggio. Il repertorio dei matti della città di Parma l'hanno scritto Michela Alessandrini, Giorgio Ambanelli, Caterina Bonetti, Alessandro Cimaglia, Roberto Camurri, Giovanna Cattabiani, Caterina Dacci, Elisabetta Dacci, Svitlana Erochina, Matteo Ferrari, Marisa Lanzerotti, Francesca Laureri, Guido Moreschi, Carlotta Varga e Elisa Vignali. Abbiamo fatto degli incontri tra il gennaio e il febbraio di quest'anno, in un posto in centro a Parma che si chiama Circolo di Lettura e Conversazione. E più o meno comincia così. Uno non poteva sopportare le rotonde. Diceva che quando aveva preso la patente lui, le rotonde non esistevano. Quando si imbatteva in una rotonda, controllava che non arrivassero altre macchine e poi la imboccava al contrario. Uno faceva la dieta dei ciocorì, calcolava le calorie giornaliere e le convertiva in ciocorì. Uno si era tatuato sul braccio un cavallo, sotto il cavallo c'erano coltello e forchette, la scritta Cavalpist, carne di cavallo cruda. Uno aveva dato un nome a tutte le sue mutande, sosteneva che non poteva far contenere le sue parti più intime da un indumento sconosciuto, ecco perché ogni suo paio di mutande possedeva un nome e una personalità ben definite, ogni mattina, in base a come si sentiva al risveglio, sceglieva con cura chi indossare. Il problema stava nel fatto che tutte le sue mutande erano boxer bianchi con elastico grigio, insomma, erano indistinguibili. Ciò lo portava a cercare per ore i più piccoli dettagli che permettessero l'identificazione delle varie mutande. Un giorno la moglie, per ovviare il problema, gli aveva proposto di ricamare tutti i nomi sulle mutande stesse, permettendo così di riconoscerle nell'immediato. Il marito era rimasto entusiasta dell'idea e, dopo aver chiesto garbatamente alle mutande il permesso, aveva consentito soddisfatto. C'era un negozio dove vendevano caffè. Per comprare il caffè dovevi, se possibile, prenotarti su internet, così accedevi a una fila preferenziale. Se invece non ti eri prenotato, prendevi in negozio un biglietto numerato per la fila ordinaria. Quando veniva annunciato il tuo numero, potevi avvicinarti al bancone, ma dovevi mostrare la tessera del negozio al commesso, che quindi verificava i tuoi precedenti acquisti di caffè e si faceva un'idea di chi aveva di fronte. A quel punto potevi fare il tuo ordine, e al tuo ordine seguiva il rilancio del commesso, che generalmente proponeva di acquistare il prodotto che avevi richiesto, ma in una confezione da 15. Allora tu chiedevi se per caso c'era uno sconto, il commesso rispondeva che lo sconto non c'era, ma c'erano delle confezioni da 15 che erano molto più comode delle confezioni da 1. Uno lo chiamavano Daloli, si chiamava Dall'Olio. Ogni sera si arrampicava sul cornicione della finestra, nudo, con solo un paio di mutande vecchie e larghe addosso, e urlava alla gente che passava sotto la finestra: Agvag, 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 ci vado, ci vado, ci vado. E tutti si fermavano, alzavano lo sguardo preoccupato e chiedevano: dov'è Daloli? Dove vai, Dall'Olio? E lui: a Vagalet, vado a letto. Uno ogni tanto telefona in un negozio di gatti chiedendo se possono far tornare in vita i suoi gatti che sono morti, ma mica morti per davvero, dice. Poi dice che deve aver restituiti anche tutti i mobili che va nella casa di sua mamma, e dice che il supermercato che c'è dentro l'Eurotorri è suo e gliel'hanno rubato. Uno era uno storico militante della sinistra parmigiana, era stato nel PC e aveva assistito al progressivo smantellamento del suo partito. Prima aveva abbandonato la grande sede via Silvio Pellico, anche se lui aveva votato contro, poi il partito si era sciolto e lui era finito insieme a molti altri nei DS. Le sezioni diminuivano di numero e molte venivano accorpate, anche se lui votava sempre contro. Poco alla volta aveva visto le serrande abbassate, le bacheche rimosse, libri, quadri e soprammobili delle sedi trasferirsi altrove, delle volte sparire. Poi anche i DS si erano sciolti, anzi si erano fusi con la Margherita per fondare il PD. Lui non era molto d'accordo. Diceva che poi ci sarebbe stata una gran confusione, troppe idee diverse tutte insieme. E poi lui era comunista, ma come avrebbero gestito le sezioni dei due ex partiti? Mica si poteva mettere tutto insieme. Alla fine i partiti si erano uniti e per fare le cose per bene era stato fatto un grande inventario dei beni di entrambi. Sono sempre votando contro, aveva assistito a cessioni e trasferimenti, ma quando si era trattato di fare l'inventario nella sezione dell'oltretorrente, si era presentato in prima persona per sovrintendere i lavori. A un certo punto qualcuno aveva estratto dall'armadio il busto di Togliatti, 40 centimetri di gesso sbeccato, dall'aspetto consunto. Quando avevano cercato di riporlo in una scatola, lui si era alzato e aveva detto: «Palmiro no! Palmiro non me lo porterete via!» Aveva afferrato il busto e, sempre ripetendo fra sé e sé la frase, se n'era andato a pasto svelto lungo via della Costituente. Una era fissata con la cronaca nera, andava in pellegrinaggio in tutte le città dove c'erano stati degli omicidi, era stata a Cogna, a Erbano, Viligore, a Garlasco. Non si capacitava del fatto di non essere ancora passata davanti alla casa dei Carretta e diceva che chissà perché le cose interessanti della tua città capita sempre che sono le ultime che vai a visitare. Uno si chiamava Amelio Zambrelli, di mestiere conoscitore atmosferico. Era un uomo magro, magro e alto, con una lunga barba, sempre vestito di nero, rotolato a valle da Tiziano per scrivere le sue personalissime previsioni del tempo, che venivano pubblicate sulla Gazzetta. Iniziavano tutte secondo la frase, secondo, iniziavano tutte con la frase «secondo il mio acume» e finivano con «sappiatevi regolare». Per i parmigiani era un punto di riferimento. Se un giorno la previsione era sbagliata, si poteva sentire per via del centro la frase «Zambrelli, che mica c'è pè», Zambrelli non c'è mica preso, ma lui si vantava del fatto che 2.000 delle sue previsioni si fossero avverate. In una sera d'agosto era stata organizzata una sfida di previsioni in rima col suo omologo di Boretto, Otello Parenti, che una volta stracciato si era giustificato dicendo che lui era più un astrologo. Un pomeriggio d'inverno, sotto un cielo grigio, due ragazzi giocavano a palle di neve in una piazza Duomo deserta. Vedendo passare Zambrelli, gli chiesero in anteprima le previsioni per il giorno dopo. «Sarà una bella giornata di sole». «Sì, è cucù», risposero i due ragazzi, alzando il naso infreddolito. La mattina dopo il sole illuminava Piazza Duomo in una gelida, limpida giornata che faceva brillare la neve già scesa. Uno, durante un pubblico dibattito, ha detto: «Come ad Atene hanno il Partenone, noi a Parma abbiamo il Teatro Regio». C'era uno che non era di Parma, ma aveva cominciato a parlare in dialetto parmigiano. La moglie, che era di Parma, infastidita, gli intimava di darci un taglio, che il dialetto lui non lo sapeva parlare. E lui rimbatteva: «Covo, al mi, al ten, vuoi parlare parmigiano, che non pu volu parlare in etor dialetto, manca mi personali. E donca, adesso, lasciami esprimere in parmigiano». E insisteva: «Donca, però, donca è giusto, no?» Ma la moglie non gli dava soddisfazione neanche sul donca. Una volta è stato visto presso un pioppeto, il porto fluviale di Mezzani, dove, rivolto a un casaro del Pakistan, avrebbe detto risolato: «Ampiazzare parlare in modo fluente, ma non gherieschi miga, eppur al credo aver interiorizzella per lei, ad esempio, che volu 20 anni, ma adesso capisco subito se è dregge meglio o de Parma». Uno è un fascista del terzo millennio che abita in Borgo Regale. Una volta nel suo palazzo ha scritto un cartello dopo che gli avevano rubato la bicicletta per la quarta volta. Nel cartello c'era scritto che lui mica avrebbe chiamato la polizia se fosse successo una quinta volta. No, lui si sarebbe fatto giustizia da solo, perché c'era scritto sul cartello: lui era un fascista del terzo millennio. Poi al bar che c'è lì vicino si è diffusa la voce che nel quartiere sarebbero arrivati dei profughi dalla Siria o da altre zone massacrate dalla guerra. Allora lui si è detto che non era mica tanto d'accordo, ha iniziato questa petizione per raccogliere firme contro i profughi che avrebbero leso la dignità del centro con la loro maleducazione e sporcizia. E una volta che ha finito di scrivere la petizione, è andato alla signora profuga che gli fa le pulizie in casa in nero a chiedere di firmare, e lei ha firmato per prima. In Borgo Onorato uno aveva la sua osteria, faceva dei panini enormi, aveva pochi capelli, gli occhi liquidi e le labbra carnose. Alla sera, dopo una certa ora, diventava rosso in faccia, si lamentava molto alla gente maleducata e finiva ogni frase con «Ma vaffanculo, va, scusa, eh?» aggiungeva ogni volta al suo interlocutore. Uno girava per la città tutto il giorno, era molto magro e molto alto, con un occhio che andava per conto suo e un altro che guardava dritto, non si fermava mai. Girava per le strade, si affacciava sulla porta dei negozi, dei bar, dei ristoranti e salutava tutti sempre senza fermarsi. Camminava e salutava, apriva le porte, salutava e usciva subito dopo senza aspettare risposta. Alzava il suo braccio lunghissimo e diceva «Ciao!» aprendo e chiudendo la mano. Girava le zone del centro e quelle più fuori, la mattina, la sera, i giorni feriali e quelli festivi, e salutava tutti, bambini, ragazzi, adulti, venti vecchi, uno solo, credendo di fare cosa gradita, lo ha per primo salutato. Lui si era improvvisamente bloccato, lo ha guardato e gli ha detto: ma tu chi sei? Non ti conosco. Una è andata dal ginecologo che aveva paura di essere incinta. Il dottore le ha detto di spogliarsi, poi l'ha visitata, l'ha fatta rivestire. Ma lei ha rapporti sessuali? Le ha chiesto il dottore. No, ha risposto lei. Poi ha aggiunto che era anche in menopausa. Era una signora che ogni volta che le rubavano la bici diceva: già a Parma le bici vanno a ruba. Uno si chiamava Vasco, era molto cattolico e non aveva il suo onomastico. Questo fatto lo infastidiva parecchio e una volta aveva addirittura scritto al Papa per far presente la questione. Prima di inviarla l'aveva letta ai suoi amici per una conferma che le sue richieste fossero scritte in modo corretto. La lettera faceva così: egregio signor Papa, vi scrivo perché non trovo che sia tanto cristiano il fatto che alcuni abbiano il proprio nome che è quello di un santo e altri come me invece no. Mi chiedo se è possibile aggiungere i nomi di quelli mancanti anche nello stesso giorno di quelli che già ci sono. Avete già tante copie di santi, oltre ai nomi tanti usati come Pietro e Paolo, che sono il 29 giugno, avete fatto anche copie con nomi poco usati come Timoteo e Tito, il 26 gennaio, Giuliano e Euno, il 27 febbraio, Rufina e Seconda, il 10 luglio, Nazario e Celso, il 28 luglio, Proto e Giacinto, l'11 settembre, Dioniso e Redento, il 29 novembre. Sono tutti nomi di santi molto belli, ma di persone come questi nomi io non ne conosco neanche uno, tranne Giuliano, col mio barbiere. Però è giusto che abbiano il loro santo sul calendario, ma allora anche quelli come me o come la mia amica Jessica devono avere il loro santo a festeggiare e pregare. So che adesso siete più attento ai giovani e volete fare la chiesa più moderna e secondo me dovete partire dai nomi dei santi. Vasco e Jessica ci stanno benissimo come nuovi santi. Magari ne potete parlare alla prossima riunione lì in Vaticano. Aspetto una vostra risposta, se non avete tempo di scrivere perché dovete fare tante cose, me la potete anche dire dalla finestra di San Pietro la domenica. Io vi seguo sempre in televisione e sarei tanto felice se voi poteste fare un santo anche per me e per la mia amica Jessica. Uno, che era figlio di Tonino di Borgo della Posta, si perdeva sempre nelle vie del centro, via Farini, Borgo Maestri, Borgo Giacomo Tomasini, Borgo Retto. Per lui erano un labirinto di strade dalle quali non riusciva ad uscire e si vergognava a chiedere aiuto, aveva escogitato un sistema. Se trascorso una mezz'ora non veniva a capo della situazione, fermava qualcuno per strada e con voce ferma e sicura chiedeva: excuse me sir, where is via Farini? Calcando l'accento inglese. Chiunque incontrasse si dava da fare per dare al meglio le indicazioni da lui richieste. Solo una volta gli era capitato un passante che mentre gli stava rispondendo l'aveva guardato bene e gli aveva chiesto se lui per caso non fosse il figlio di Tonino di Borgo della Posta. Una faceva la prostituta, col passare degli anni aveva notato una sensibile diminuzione dei suoi clienti, lei lo attribuiva alla scoperta dell'HIV, con questo AIDS non si lavora più, si lamentava scuotendo la testa. Uno passava le sue giornate a scrivere lettere alla Gazzetta, la raccolta differenziata, meglio prima, Berlusconi, un cialtrone, il ripieno della spongata, miele, nocciole, vino bianco e cannella, come si scrive qual è? Senza apostrofo. Le sue lettere venivano sempre pubblicate nella penultima pagina e lo rendeva felice sapere di aver tanta rilevanza. Si sa che tutti i parmigiani infatti iniziano a leggere la Gazzetta partendo dal fondo. Uno era andato in televisione a partecipare a Portobello, c'era andato per trovare gli sponsor per andare a Loch Ness a cercare il mostro. C'era uno che potevi ascoltare al bar e esporre al barista tutti i suoi risentimenti. Una cosa che lo irritava, diceva, erano i gruppi di impiegati che all'ora di pranzo uscivano dagli uffici per la cosiddetta pausa pranzo, portandosi dietro tutto il loro aplomb da impiegati, funzionari, quadri o quello che erano. Non sopportava, diceva, vederli uscire dai loro portoni stiracchiandosi un po' con quella faccia di chi sente di aver fatto il proprio dovere e di essere meritevole della pausa pranzo, come della tredicesima delle ferie, della maternità, della malattia, degli infortuni pagati, oltre che dei buoni pasto accumulati per fare la spesa al supermercato. Così a Vanvera aveva ottenuto un bonus e gli altri no, privilegiati senza sapere di esserlo, tutto dovuto, normale, come riscuotere la rendita di un bot decennale, passati dal latte ai biscotti nel termos dell'asilo preparato dalla mamma al posto di lavoro ereditato. Sarebbe stato molto più corretto, diceva, vederli uscire dai loro portoni alla spicciolata, andare nella chiesa più vicina per ringraziare il Padre Eterno. Invece faceva gli oberati, quando l'unica cosa che avrebbero dovuto fare era accendere un cero alla Madonna, perché se fosse esistita una giustizia che non esisteva, a raccogliere i pomodori sarebbero dovuti andare, poi nemmeno quello gli avrebbero fatto fare con quei loro fisici da corridori della domenica, con le gambe depilate, luccicanti di crema idratante. Roba da matti, in Albania dovevano nascere, dicevano, poi ne parlavamo. E aggiungeva che lui prima o poi chiudeva la partita IVA. Uno voleva fare la metropolitana. Uno andava sempre nel bar che c'è all'angolo tra Borgo Regale e Via 22 Luglio. Aveva sempre gli occhiali neri e un grosso cappello in testa. Era vecchio e al bar ci arrivava abbracciato alla badante che lo lasciava lì prima di andare a fare spesa. Arrivava e si sedeva, la badante gli diceva: "Vado a fare la spesa". E lui rispondeva: "Ah", oh", perché non riusciva più mica tanto a parlare. Ordinava un bicchiere di Lambrusco che beveva con la cannuccia, restava lì a guardare chi entrava e chi usciva. Ogni tanto diceva: "Ah", oh", però quando nel bar entrava una donna diceva: "Che bel culo". Uno attaccava i manifesti funebri e non sapeva leggere, si orientava con le I, che quando c'erano era tranquillo, bastava attaccare i manifesti col puntino verso l'alto. Se non c'erano delle I era un problema. Uno era un direttore d'orchestra nato vicino al Parco Ducale. Era uno che, per dire, quando venne nominato senatore a vita, rispose al Presidente della Repubblica con un telegramma con scritto: "No, grazie". Raggiunta la fama, si era trasferito in America e i teatri facevano gara ad averlo. Musicisti un po' meno, dato che era solito rivolgersi a loro dicendo: "Look at me, teste di cazzo". C'era uno che diceva: "Se ho un figlio lo chiamo leone, se ho un figlio lo chiamo orso, se ho un figlio lo chiamo lupo". Poi i figli non ne ha avuti, ha comprato un cane chiamato Arturo. Un tifoso del Parma sosteneva che a lui non gli piaceva guzzare, a lui gli piaceva fare a botte. Uno passava le sue giornate a raccontare di quando faceva la hostess, una è questa, lo raccontava a tutti, raccontava com'era bello quel lavoro e quanto le piacesse la divisa e quanto le piacesse fare dimostrazioni prima del decollo e quanto le piacesse portare le bibite ai passeggeri, però non era mica vero niente, lei la hostess non l'aveva mai fatta. C'era uno, Zavattignano, che andava in giro per la bassa e incontrava pakistani, indiani, cinesi e soprattutto un cinese di un bar che gli aveva servito il caffè guardandolo come una cinese nella bassa guarda uno zavattignano e tra sé e sé si era detto: "Adesso scrivi la te una poesia". C'era uno che al computer, è una questa, c'era una che al computer raddrizzava gli orizzonti alle fotografie che faceva. Una sera il marito era tornato a casa e le aveva chiesto: "Com'è andata la giornata?" E lei, fissandolo: "Ho raddrizzato 184 orizzonti". Uno dice di avere una cardiopatia molto grave e dice che il suo cardiologo gli ha detto che per curarla deve mangiare solo gelato e bere solo Coca-Cola. C'era una che quando era tra sé e sé si diceva a bassa voce: "Avarb", brava al contrario. Uno lo chiamavano il Campa perché era campano, veniva da Acerra, vicino a Napoli. Aveva i capelli lunghi, sempre un po' unti, alto e magro, portava pantaloni molto stretti, neri. Aveva un look vagamente punk, camminava veloce, cambiava spesso direzione freneticamente. Metà della giornata la passava in zona di Via Toschi, l'altra metà nessuno lo sapeva, chiedeva l'elemosina, qualche moneta, ma preferibilmente la carta, diceva, perché a lui serviva parecchio denaro. Si era procurato una carcassa di Mini Cooper e la stava trasformando in dirigibile. Doveva essere abbastanza grande di colore rosso, così se ne accorgevano tutti ad Acerra che era tornato. Enzo Sicuri, noto anche come il Mazzi Curi, era talmente abituato a dormire all'aperto che quando era stato ricoverato allo Steward anziano si vestiva solo con una traversa che si cingeva in vita. La notte al Lenzuolo preferiva i fogli della Gazzetta di Parma. Nell'armadietto, non avendo vestiti, ci teneva un giradischi a valigetta con cui ascoltava 33 giri di musica lirica. Uno aveva aperto un locale all'ex Alamini, arredandolo con tavoli alla rinfusa, un biliardo e tanto rudo. Se qualcuno voleva aprirsi una birra, il cavatappi era appeso con uno spago liso a una mensola. Se qualcuno voleva una coca, doveva bersela calda. Se qualcuno voleva un panino, poi doveva aver fatto l'antitetanica. La musica era dal vivo, servizio scadente, rutto libero. Tutti però venivano accolti e nessuno badava al vestito, al colore della pelle. E tutti ricevevano un saluto all'uscita: "Buona serata e buona trombata". Uno che era assessore aveva proposto di cambiare il nome del parco Falcone Borsellino in parco Sandra Raimondo. Una si chiamava Yolanda e viveva in una casa protetta. Aveva il terrore di essere rapita e portata in ospedale, per questo chiamava in continuazione gli operatori della struttura chiedendo aiuto, dicendo: "C'è della gente che mi vuol male, c'è della gente che mi vuol portare via", e non c'era modo di calmarla. Fino a quando uno degli infermieri non le ha dato un foglio di carta dicendo: "Yolanda, questo è un lascia passare. Finché lo avrai con te, nessuno ti potrà far niente". Sul foglio c'era scritto: "Per favore, non toccate la Yolanda", e riportava sul fondo un timbro e una firma. Da quel momento Yolanda custodiva la sua ritrovata serenità nelle pieghe della camicia da notte, salvo esibirla orgogliosamente quando qualcuno, di solito l'infermiera che lo aveva scritto, le chiedeva: "Yolanda, lascia passare". Uno era stato tamponato in via d'Azeglio. Dalla macchina era sceso Faustino Aspria, detto Tino, giocatore di punta della squadra di calcio. L'aveva subito portato in una vicina pasticceria gestita da un amico suo che aveva proposto di regolare il tutto senza denuncia all'assicurazione, che quel mese Aspriglia ne aveva già fatti troppi di incidenti. Aspriglia nel frattempo si era messo dietro il bancone e si era versato due o tre prosecchi. Lui aveva accettato e era tornato a casa. Dopo pochi giorni era stato contattato nuovamente dal pasticcere che gli aveva consegnato un assegno di 3 milioni, 3 milioni e mezzo delle vecchie lire, firmato in calce da Faustino Aspriglia. Aveva l'autografo di Tino, aveva messo l'assegno in un cassetto del comodino. Tre volte al giorno apriva il cassetto, prendeva l'assegno, lo guardava, poi lo lisciava per bene e lo rimetteva nel cassetto. Poi era arrivato il conto del carrozziere, era andato in banca a cambiare l'assegno. Uno, una volta, stava leggendo la Gazzetta di Parma e sulla Gazzetta c'era scritto che in Siberia avevano trovato un buco enorme nel terreno e gli scienziati non sapevano che cosa avesse provocato questo buco. Allora lui si era girato verso gli altri che erano nel bar insieme a lui e aveva detto: io lo so cos'è stato, sono stati gli alieni che mi sono venuti a riprendere. E un signore che era appoggiato al bancone gli aveva chiesto: ma scusa, te ti fidi di qualcuno che per venirti a prendere qui a Parma parcheggia in Siberia? Uno era il registro nascite di Noceto alla fine dell'Ottocento, Numitore, Mammolina, Donutilla, Prudenziana, Prescilla, Arisalda, Cirtemio, Ambellina, Cimbro, Illuminato, Ormisada, Leovigildo, Efelgilda, Debolina, Iperide, Ermanegilda, Aquillina, Migialdo, Aga, Gliceria, Crealdo, Alpinolo, Clineide, Plautilla, Ellerben, Beroe, Moella, Servidio, Agapito, Fiovo, Cilideo, Midia, Eroteide, Damaso, Artemisca, Rechilde, Anella, Frosina, Venezio, Zelinda, Bellina, Effrosina, Delelmo, Esilde, Mirteo, Orma, Deborina, Argia, Sperindio, Giglio, Filigenio, Dimma, Primitiva, Teore, Orelia, Argemiro, Siverio, Azor, Odiglia, Gilva, Sidonia, Imeria, Tisba, Bacio, Ventruglio, Caronte, Melibeo, Terredo, Paldemina, Leoncina, Aneide, Fauno, Corizio, Roldo. Uno faceva il musicista, nel 1998 aveva comprato un cellulare, ma non lo sapeva mica tanto usare, infatti non aveva capito come impostare data e ora. La mattina, appena sveglio, per sapere che ore fossero, si mandava un SMS da solo, senza scriversi niente, ci teneva a sottolineare. Uno aveva venduto la squadra di calcio di Serie A per 1 euro. Uno era al giornale che giovedì 14 gennaio aveva pubblicato un articolo con richiami in prima pagina, cominciava così: tra le fronde, si sa, si può nascondere di tutto, ma quello che la signora Valeria ha visto affacciarsi al suo balcone in via Muratori le ha gelato il sangue. Un serpente lungo almeno 1,5 metri e dal diametro inquietante a penzoloni sul pino del vicino di casa. Così, nel giorno di Sant'Ilario, rotola e rimbomba l'allarme, pericolo strisciante, che da questa costola di via Sidoli è arrivato fino a Soragno. Fortunatamente si è trattato di un equivoco. Il rettile era di gomma ed è stato scaraventato sull'albero da alcuni ragazzini nel piano di sopra. Verrà poi a galla. Ma questo si scoprirà solo dopo 2 ore abbondanti. I genitori di uno di questi adolescenti, che avrebbe partecipato alla bravata, hanno liquidato la faccenda. È stato un gioco. Un amico di mio figlio l'ha lanciato. Se queste sono le cose importanti di cui occuparsi, forse no. Ma per svelare l'arcano, e comunque a titolo precauzionale, ha scattato la macchina dei soccorsi, oltre a una buona dose di panico generale. I vigili del fuoco hanno chiamato i veterinari della USL, così pure i volontari di Rescue Dogs, l'associazione di recupero e salvataggio animali che macina chilometri in tutta la nostra provincia. Questi ultimi da Soragna hanno fatto rotta nel quartiere San Lazzaro Lubiana, tanti poi gli abitanti della via che sono avvicinati al pino in questione per capire cosa stesse succedendo. E allora, per arrivare a fondo a questa storia urbana da brivido, occorre tornare al primo pomeriggio di ieri. Ero affacciata al balcone quando ho visto questo rettile gigante, lunghissimo, quasi appeso ai rami del pino, parla a ruota libera Valeria. Mi sono spaventata a morte, anche perché sembrava davvero pericoloso, una di quelle specie esotiche che fanno paura. Senza contare che qui ci sono tante famiglie con bambini piccoli e comunque un animale del genere è pericoloso per tutti. Ecco perché ho chiamato i pompieri. L'intraprendente parmigiana ricostruisce l'accaduto di fronte a un caffè nell'elegante appartamento che condivide col marito. E ha avuto ragione da venderla, signora, perché considerando l'altezza della pianta, non meno di 5-6 metri, è stata davvero dura riconoscere se l'animale fosse vero o meno. Del resto i rettili sono creature a sangue freddo e solitamente in questa stagione vanno in letargo. Se fosse stato vero, il fatto che non si muovesse sarebbe stato totalmente plausibile, ha spiegato il veterinario di lungo corso della Ausl che si è precipitato in via Muratori. Occorre considerare che con la temperatura esterna sarebbe stato probabilmente già in ipotermia ipotermia e quindi incapace di muoversi, quindi pericolosissimo. Ibernato, solo intontito, poco sarebbe cambiato recuperarlo in sicurezza da quel pino, sarebbe stato comunque complicato. Ecco perché insieme all'esperto è approdato anche uno dei volontari di Rescue Dogs con tutta l'attrezzatura necessaria. Determinante per risolvere il caso è stata però l'intuizione di Valeria. Mi è venuto in mente che nella nostra palazzina c'erano diverse famiglie con dei ragazzini e quindi avrebbe potuto essere anche di gomma. Uno ha comperato il Parma Calcio con un euro e poi dopo l'hanno arrestato. In un condominio di Viale Fratti una signora, facendo visita alla sua vicina di casa, si era seduta sulla poltrona del salotto senza aspettare di essere invitata a farlo. La padrona di casa, con aria dispiaciuta, le aveva detto: «Signora, no, non lì, si accomodi sul divano, che quella è la poltrona in cui si siede la Madonna». Un ragazzo faceva la staffetta dei partigiani a Rusino, un piccolo paese del comune di Tizzano, durante la Seconda Guerra Mondiale. Un giorno stava scappando dai tedeschi che gli sparavano addosso e mentre correva gli era caduto il cappello. Lui si era fermato, era tornato indietro a raccoglierlo e poi aveva ripreso a correre. C'è uno che non sapeva a memoria nessuna canzone e quando voleva canticchiarne uno usava come testo l'unico che conosceva, l'Ave Maria. C'era una che lavorava in posta e se ti conosceva ti telefonava e ti diceva: «Beh, ti arriva una cartolina». Uno era un frequentatore dell'osteria con cucina dal sordo, che lo chiamavano «O sete di baci» perché una volta gli avevano sentito dire alla sua fidanzata. C'era uno che in via Venezia, verso le 10 di sera, era sbucato dal niente, nel buio e nel silenzio, aveva attraversato la strada senza guardare, un po' barcollante, si era diretto verso le 2 o 3 persone ferme davanti al distributore di sigarette e, ancora prima di raggiungerle, aveva domandato ad alta voce: «Me la offrite la sigaretta del mattino o mi volete far cominciare male la giornata?». Uno che era di Parma ma era andato a abitare fuori, una volta era tornato, aveva visto un cartellone di una mostra di un certo Alfredo Vicini e aveva letto sul cartellone, virgolettato: «L'importante è essere vissuti in vano». Gli era sembrato così interessante questo Alfredo Vicini, e così parmigiano, che quasi quasi aveva pensato che andava alla mostra, solo che poi aveva letto bene: «L'importante è non essere vissuti in vano», c'era scritto. Allora alla mostra non c'era andato, era andato a casa. Una volta in Serie B c'era la partita Pescara-Parma, gli ultras del Pescara avevano fatto un coro: «Solo i prosciutti, avete solo i prosciutti, solo i prosciutti, avete solo i prosciutti». Gli ultras del Parma hanno aspettato un po' e poi avevano risposto: «Anche i formaggi, abbiamo anche i formaggi, anche i formaggi, abbiamo anche i formaggi». C'era un'insegnante di inglese sulla cinquantina, molto cattolica, che si era iscritta al fan club di una rock band di nicchia. L'insegnante quotidianamente lasciava sulle pagine web del fan club delle parole, degli auguri e delle preghiere per i giovani componenti della band. Delle volte tuttavia divagava. Una volta aveva deciso di mettere mano a una descrizione di sé. L'aveva definita il suo poster. Cominciava così: «Il colore dei miei capelli è prateria d'inverno che sposa il selvaggio gonfiarsi di tende a primavera». Uno, che non era di Parma, ma ha vissuto molti anni a Parma, e aveva scritto: «Ho vissuto molti anni a Parma, molti mi credono di Parma e talvolta anch'io mi credo di Parma». Quello lì aveva scritto anche una raccolta di poesie che si intitolava «Stricarmi in una parola», «Stringermi in una parola», dove c'era la dimostrazione e la confutazione dell'esistenza di Dio. La dimostrazione in una poesia che si intitolava «Dio» e cominciava così: «Dio c'è, se c'è la figa c'è. Solo lui poteva inventare una cosa così che piace a tutti in ogni luogo. Ci pensiamo anche se non ci pensi, appena tu la tocchi cambi faccia». E la confutazione in una poesia che si intitolava «Forse» faceva così: «Forse l'emozione più grande della mia vita è stata una notte, c'era un'afa, un fermo, come prima del terremoto. Dio entrò nella mia camera impalpabilmente e mi disse: a te, solo a te faccio sapere che non esisto». C'era uno che aveva avuto 2 figli e li aveva chiamati rispettivamente Sole e Avvenire. Poi era nato una figlia e l'aveva chiamata Della. Uno era uno scrittore che aveva cominciato il primo capitolo del suo primo romanzo, che era stato pubblicato nel 66, con la storia di un bambino con delle croste sulle ginocchia che la domenica mattina, insieme a sua madre, si faceva a piedi tutta la strada Garibaldi fino a Piazza della Steccata, arrivava al caffè Tanar sulla Piazza Grande, c'era la guerra in Africa. Sua madre si fermava all'edicola a guardare le copertine delle riviste, lui invece si metteva a guardare un bambino senza croste sulle ginocchia che leccava un gelato. Quando tornava nella sua strada, questo bambino raccontava, un bambino con le ginocchia piene di croste, che in Piazza Grande, al caffè Tanar, tutte le domeniche lui andava a vedere un bambino senza croste sulle ginocchia che mangiava un gelato. Quest'altro bambino con le ginocchia piene di croste andava da un altro bambino che sulle ginocchia aveva più croste parte di lui e raccontava che c'era un bambino alla sua strada che gli aveva raccontato che in Piazza Grande, al caffè Tanara, aveva visto un bambino senza croste sulle ginocchia che mangiava un gelato. Questo bambino che sulle ginocchia aveva ancora più croste, il bambino che aveva le ginocchia piene di croste, era andato da un altro bambino, eccetera, eccetera. E la scala, c'è scritto, continua a scendere, non si sa nemmeno dove finisce. Uno era un poeta, nato di là dall'acqua, aveva scelto per le sue poesie il dialetto parmigiano. Tra tutte le poesie che aveva composto, la sua preferita era l'Inno a Parma, musicato poi da Ildebrando Pizzetti. Si ostinava a far poesia in dialetto, come uno che riesce a far musica spostando dei ferri vecchi. Una musica che in tal sangue la se straia e tla sempre una mano sotto la maglia. Ti si sparge nel sangue e la senti come una mano sotto la maglia. C'era uno che entrava in steccata e interrompeva la funzione religiosa urlando: «Sono qui per sconfiggere le mafie!» Hanno chiamato più volte la polizia e i carabinieri, ma non l'aveva mai preso. C'era un'anziana che seguiva la messa alla steccata con il cappello calato sulla testa, lo zainetto sulle spalle, e alla fine della messa puntualmente chiedeva al prete: «Ce l'avete mica un bicchiere d'acqua?» Uno era stopai, e almeno fino a mezzogiorno poteva sembrare un filosofo. Poi un bicchiere dopo l'altro diventava sempre più imprevedibile e loquace. La battuta non gli mancava mai, anche quando non c'era nessuno a stimolare. Una volta, quando era brillo come al solito, gli era caduto il cappello per terra. «Vieni su», aveva detto al cappello, che ostinatamente restava dove era. «Vieni su», gli aveva ripetuto senza risultato. Allora gli aveva lanciato le chiavi di casa e lo aveva salutato così: «Tieni le chiavi, quando sarai stufo di star lì, vieni a casa da solo». L'altra volta, vedendolo camminare a testa bassa, incollato al muro, un amico gli aveva chiesto: «Stoppai, hai perso qualcosa?» «Ho perso l'orologio», aveva risposto lui. «Dove l'hai perso?» «L'ho perso là dietro». «Perché lo cerchi qui?» «Perché andava avanti». Due, che erano marito e moglie, ogni volta che dovevano viaggiare cercavano sempre di salire su due auto differenti, che se capitava una disgrazia almeno uno dei due si salvava e non perdeva la reversibile. Uno era sempre stoppai. Una volta era fermo davanti alla pescheria di Borgo 20 Marzo e osservava una bacinella piena di pesciolini che nel gergo popolare sono chiamati pes puttana. «Cofez, stoppai», gli aveva chiesto un passante, «cosa fai, stoppai?» «Cerco tua sorella. Un'altra volta lo hanno visto con la faccia rivolta a una colonna girarle intorno e poi urlare: «Le, muore vive!» Ecco, murato vivo. Una voleva farmi si Italia, ma era stata esclusa perché era mamma. Allora aveva usato la sua bellezza per far l'attrice. Alla fine degli anni 60 la rivista Zip aveva allegato a un numero una bustina contenente i suoi peli e la tiratura era passata da 40.000 a 300.000 copie. Uno era il gorilo, all'anagrafe Primo Ziveri, e tra un mestiere e l'altro ha lavorato come inserviente in un circo. Era agile come gli acrobati veri e quando aveva un po' di pubblico davanti si esibiva in salti mortali, si metteva a camminare sulle mani. Fra le sue specialità c'era anche quella di giocherellare col cigaro acceso all'interno della bocca. Una volta lo avevano portato sull'isolotto del Parco Lucale e lo avevano messo in una specie di gabbia. I curiosi, soprattutto i più piccoli, venivano accompagnati su una barchetta nel pressi dell'isolotto e pensavano di trovarsi di fronte a un uomo scimmio o qualcosa del genere. Al termine di questo via vai l'avevano lasciato là, forse per errore, forse no, e lui si era messo a imprecare così forte che l'avevano sentito anche dal battistero. Il gorillo si era innamorato di una domatrice di leoni ed era andato ad abitare con lei in una specie di garage che non aveva neanche la porta. Aveva anche tanti amici il gorillo e ogni tanto andava con loro all'Osteria del Sordo. Una sera lui e i suoi amici erano dal Sordo e stavano scrivendo una cartolina e a un conterraneo emigrato in Sud America. A un certo punto gli amici gli avevano detto: «Gorillo, primo, firma anche tu e metti tra parentesi Gorillo, perché altrimenti non ti riconosco». Lui ha firmato così: «Ziveri primo, fra parentesi Gorillo». Uno era Arturo Toscanini. Una sera al Teatro Regio l'orchestra aspettava l'arrivo del maestro, tutti i musicisti sapevano che le prove condotte dal direttore d'orchestra erano dure. Toscanini era irascibile e insopportabile durante le prove. Ripeteva sempre che non voleva nessuno oltre ai musicisti all'interno del teatro e soltanto in caso di necessità poteva entrare qualcuno se considerato degno di quel privilegio dal maestro, perché purché, come diceva lui, stessero nascosti come topi. Toscanini era reduce dal grande successo ottenuto con la rappresentazione della Bohème di Puccini, al termine della quale però il maestro era stato contestato perché non aveva concesso il bis. Toscanini aveva risposto alla platea che pretendeva la ripetizione della scena finale dicendo così: «Mimì muore una sola volta, altrimenti sarebbe una pagliacciata». Il maestro non aveva replicato altro e era uscito contestato dal pubblico senza scomporsi minimamente. Toscanini era salito sul podio ed era nella sua consueta posizione a gambe larghe, leggermente curve in avanti, proiettato sull'orchestra. Gli strumenti dovevano essere già accordati, altrimenti l'espulsione, accompagnata da un grande urlo, era assicurata per colui che non si fosse presentato con lo strumento già a posto. Le prove erano cominciate, Toscanini muoveva la bacchetta Gli orchestrali suonavano con passione, ma il maestro aveva interrotto la musica e aveva gridato alterato: «Smettete di guardare questo stupido stecco nella mia mano! Nemmeno io so come agitarlo! Sentite! Sentite cosa ho nella testa! Cercate di capire!» La musica era ripresa, ma Toscanini era esigente. Non sentiva quello che avrebbe voluto e allora si era voltato verso destra e aveva gridato: «Violoncelli, violoncelli, dormite! Non avete rispetto per la grande musica? Osate oltraggiare Wagner? Criminali! Banditi!» Aveva spezzato la bacchetta gettandola a terra con rabbia. L'orchestra aveva ricominciato, ma qualcosa ancora non andava. In fondo un fiato non rispondeva alle esigenze del maestro. Allora Toscanini aveva interrotto la prova violentemente gridando al malcapitato: «Te, scarpaio, maiale, assassino!» Ha ripreso nuovamente a suonare, è arrivata la parte in cui il tenore entrava in scena. Il cantante era il famoso cecoslovacco Leo Slezak, ma anche lui quella volta non era riuscito a soddisfare Toscanini e dopo qualche minuto Toscanini aveva fermato tutto. Ancora una volta, rivolgendosi a Slezak, gli aveva detto: «Te non sei un tenore, sei una bestia». E questa volta aveva gettato a terra il suo orologio da tasca, calpestandolo sotto i piedi in preda a un attacco isterico. Lo spartito ora prevedeva un passaggio delicato. Toscanini allora aveva tirato fuori il suo fazzoletto e lo aveva buttato in aria, facendolo ricadere lentamente sull'orchestra intenta a suonare. Tutto si era fermato nuovamente. Il maestro era in ginocchio e implorava i musicisti: «Pianissimo, pianissimo». La prova era ricominciata per l'ennesima volta. La musica era un crescendo sempre più impetuoso. Tutta l'orchestra era al massimo della concentrazione quando Toscanini, nel momento nel quale lo spartito prevedeva un suono fortissimo, aveva gridato come un pazzo, aveva saltato in aria ricadendo con entrambi i piedi sul podio. L'orchestra si era interrotta bruscamente, erano tutti in silenzio senza osare proferire parola, vedendo il maestro tutto agitato con tutti i capelli ricci spettinati e i baffi arruffati. Toscanini era rientrato in sé, si era calmato e, scusandosi con i musicisti, aveva ripreso tranquillamente la prova. La serata era finita e all'interno del teatro entravano diverse persone. Tra queste c'era anche qualche giornalista pronto a intervistarlo alla vigilia della prima, che si sarebbe svolta due giorni dopo. Toscanini, pur essendo eccentrico e originale, parlava sempre volentieri di musica, visto che al Teatro Regio nel periodo successivo era previsto un concerto del pianista ungherese Béla Bartók. Gli avevano chiesto un parere sulla musica di questo compositore. Toscanini allora si era diretto verso il pianoforte, aveva alzato il coperchio, si era voltato verso i giornalisti e, appoggiato il sedere sulla tastiera, aveva mosso il posteriore sui tasti suonando il pianoforte. Poi aveva aggiunto: «Questo qua è Béla Bartók». Uno era un abitante di Borgo Bertani che faceva le casse da morte. Quando la domenica, al pedale veloce, gli chiedeva che mestiere facesse, lui rispondeva: «Al cassiere». Uno si chiamava Tosca e aveva un locale nell'area ex Lamini. Dal Tosca non potevi ordinare quello che volevi, perché se sbagliavi l'ordinazione lui si arrabbiava e non te la portava. La birra poteva andare, ma le bibite te le dovevi prendere su per conto tuo dal frigo. Cucinava molto bene, ma solo se aveva voglia lui, altrimenti anche alle 8:30 di sera la cucina era chiusa. Una sera un cliente aveva chiesto se poteva avere una fetta di limone per la sua Coca-Cola e lui gli aveva risposto: «Ma appoggiaci dentro un dito». Però era contento quando ordinavi la sua specialità, la rutto cola, che nessuno ha mai capito come fosse fatta. Quando finita la serata andavi alla cassa a pagare, prima di uscire ti diceva sempre: «Buona trombata». Uno raccontava sempre che Batman gli aveva salvato la vita. Era uscito con la sua bici in via Bocchi, mentre nella scuola vicino si stava svolgendo una festa per i bambini, con i loro genitori vestiti da supereroi. Poi un albero gli era caduto addosso, buttandolo in strada. Un genitore, che dalle finestre della scuola aveva visto la scena, si era precipitato in strada a soccorrerlo. E così, appena aperto gli occhi, lui aveva visto Batman. C'era uno che girovagava per Piazza Garibaldi e durante il percorso fermava i passanti per chiedere l'ora. Quando qualcuno non era in grado di rispondere, lui tirava fuori l'orologio e riferiva con estrema cortesia l'orario. Poi dava una pacca sulla spalla come per dire: «Adesso lo sai, non c'è di che», e riprendeva a suo girare. Uno faceva il bidello in una scuola dell'Appennino e un giorno aveva detto: «Chi prende la meningite o muore o rimane stupido». Ve la dico io che l'ho avuta da piccolo. Uno andava tutte le domeniche alla chiesa di Madonna dei Prati, dove faceva il chierichetto, ma la sua passione non era servire messa, e così si distraeva ascoltando l'organista, Don Baistrocchi. Una domenica il celebrante, Don Giacomo Masini, aveva chiesto più volte al ragazzo che gli venissero passate le ampolline, ma lui ascoltava l'organo e non sentiva il prete, che spazientito l'aveva lasciato dare una pattona talmente forte che l'aveva fatto cadere a terra. Quando si era ripreso aveva inveito contro il prete dicendo: «Catnis un fulmin, che ti venga un fulmin». Era passato qualche anno, il giovane era stato preso sotto l'ala protettrice di Don Baistrocchi, che lo aveva iniziato alla musica. Il 14 settembre 1828, durante la festa patronale, Giuseppe, si chiamava Giuseppe, avrebbe dovuto suonare l'organo in chiesa, ma durante il tragitto un fortissimo temporale lo aveva costretto a riposarsi in una cascina, a ripararsi in una cascina. Nessuno poteva sapere che la sua sosta e conseguente ritardo avrebbero cambiato il corso della musica. Infatti, un terribile fulmine si era abbattuto sul santuario, uccidendo 6 persone, Don Masini compreso, che era stato così descritto da un cronista dell'epoca: morto ma seduto e in aspetto di uomo che soffre grandi dolori, stava il cadavere di Don Giacomo Masini, cappellano di Roncole, di anni 50. Questo episodio aveva tormentato il maestro per tutta la vita, tanto da richiamarlo in Rigoletto. Sì, vendetta, tremenda vendetta di quest'anima e solo desio, di punirti già l'ora s'affretta, che fatale per te suonerà, come fulmine scagliato da Dio, come fulmine scagliato da Dio, te colpire il buffone saprà. Uno era il metallaro errante, andava in giro tutto il giorno e in ogni stagione sempre in braghe corte, molto corte, come mutanda, stivali di gomma e senza maglietta, al massimo una canottiera, tutto di colore nero. Aveva un trolley nel quale teneva uno stereo con un impianto di amplificazione da fare invidia alla Marshall. Un giorno un uomo lo ha incontrato in un supermercato, dallo stereo a un volume da concerto usciva un pezzo di Deep Purple, Child in Time. L'uomo gli aveva chiesto come mai andasse sempre in giro vestito così, anche quando faceva freddo, e il metallaro errante aveva risposto: a Woodstock ero vestito così. Un'altra volta era andato verso la banca del Monte di Via Emilia Est, aveva tentato di entrare attraverso la bussola portando con sé il suo inseparabile stereo con la musica a tutto volume. Suo equipaggiamento rock però non era ritenuto compatibile con i sistemi automatici di sicurezza della banca. Metallaro errante però non se ne preoccupava, restava impassibile tra le porte di vetro della banca e forse a causa della forte musica non sentiva neanche il dispositivo monoto il ripetitivo e monotono avviso: siete pregati di tornare indietro e depositare gli oggetti metallici nell'apposita cassettiera. La cassiera, riconoscendolo dalla telecamera, lo faceva comunque sempre passare, così lui era entrato in banca anche quella mattina. Quel giorno c'era molta gente e la fila era lunga. Tutti avevano premura tranne lui, aspettava senza fretta che tutti facessero le proprie operazioni e aveva fatto passare anche chi gli stava dietro e poi, quando fu l'ultimo, si era avvicinato alla cassa. Per tutto il tempo d'attesa aveva tenuto stretto un foglietto ripiegato in modo tale da renderlo poco più grande di un francobollo. Arrivato finalmente allo sportello, aveva consegnato il biglietto ancora chiuso alla cassiera, che una volta aperto diceva: non mi faccia domande, io non chiederò nulla, paghi per favore la bolletta. La cassiera aveva proceduto con l'operazione, metallaro errante, senza dire una parola, era uscito dalla bussola, sempre col suo stereo acceso a tutto volume. Ma un giorno un gruppo di ragazzi l'avevano aggredito, rompendo ciò che aveva di più sacro e importante, il suo stereo. La notizia dell'atto delinquente di quel gruppo di giovani teppisti aveva già invaso le vie della città e tutti quelli che lo avevano visto almeno una volta erano rimasti molto colpiti dall'avvenimento. Ma prima di lasciare le scene, il metallaro errante si era recato in comune per raccontare quello che era successo. Era sconvolto da quanto successo, infatti quella volta si era presentato allo sportello vestito con pantalone lungo e il maglione. Nonostante lo shock subito, voleva fare un'importante precisazione e correggere una falsa notizia che era uscita sul giornale. Durante l'aggressione non stava ascoltando gli ACDC, sì, come riportato dal giornale, ma i Deep Purple. Uno aveva scritto alla Gazzetta di Parma: gentile direttore, sono un reggiano che per visitare i propri parenti di Parma ha transitato una sera di dicembre in perfetta buona fede in una corsia preferenziale per bus in via Zarotto. Cartello non era visibile, il contesto della strada e l'ampiezza della carreggiata non facevano prevedere il divieto. Così mi sono preso un verbale dall'occhio elettronico della telecamera che il comune ha messo in quel passaggio per far cassa, un trappolone. Ma sono contento. Così posso contribuire a ripianare il disastroso bilancio della città nostra cugina. A proposito, si può fare un'offerta anche per la squadra di calcio? Uno si era trovato a fare il sindaco. Non che si fosse trovato per caso, si era candidato, aveva fatto una lista della campagna elettorale, aveva presentato un programma nel quale prometteva, in caso di vittoria, che avrebbe spento l'inceneritore. Forse per questa promessa, forse per altre ragioni, alla fine era stato eletto e qualche mese dopo era sceso a manifestare a fianco di un comitato di cittadini che protestava contro la mancata chiusura dell'inceneritore. Uno era il banana, un tassista che portava sempre il ciuffo alla James Dean, anche se ormai aveva una certa età. Aspettava i clienti a stazione in Piazza Garibaldi, chiacchierando con i colleghi, ma per lo più stando appoggiato sul cofano della sua auto, leggendo perennemente il suo giornale preferito, La Padania. Un giorno sul suo taxi era salita una famosa giocatrice di basket americana, che giocava nella squadra del Primizie Parma e che era considerata la più forte giocatrice del mondo in quel periodo, Cinzia Cooper. Nessuno sa cosa sia realmente successo, ma fatto sta che a metà percorso Cinzia Cooper, che era una ragazza di colore, era stata invitata a scendere dal banana, più o meno educatamente, nonostante non avesse raggiunto la sua destinazione. La Cooper non aveva pagato la tariffa, ma il banana raccontava che comunque non avrebbe accettato quei soldi. La notizia aveva fatto scalpore ed era stata riferita alla Gazzetta di Parma con le pronte scuse delle autorità, dei cittadini, delle associazioni culturali e sociali nei confronti di un atleta così importante che stava dando merito sportivo a tutta la città. Il banana invece non si era scusato, anzi, sentiva in qualche modo lui in credito e senza nessun problema continuava, appoggiato sul cofano della sua auto, ad aspettare i suoi clienti leggendo tranquillamente La Padania. C'era uno che con 39 milioni di euro aveva fatto costruire un ponte grandissimo come un palazzo a vetri incastonato sopra. Tutti però avevano continuato a percorrere il vecchio ponte vicino con le sue ampie carreggiate e il palazzo incastonato era rimasto deserto perché lì, a volerci entrare, era vietato l'ingresso. Uno si era mangiato 500 annolini in brodo per pranzo e non si era neanche sentito male. Una era una signora che abitava dalle parti di Viale Piacenza. Indossava sempre abiti con una certa pretesa d'eleganza, ma che in realtà sembravano usciti dai magazzini di un teatro. Abbinava tubini di raso con cerchietti piumati, gonni con le balze, borsette con le paillette. Percorreva sempre la stessa strada, Viale Piacenza, Via Lanfranco, Via Savani, Via Pasini, per poi entrare in Parco Ducale e sparire in mezzo alle famiglie e alle fluorescenti tute da jogging. Fumava, lo sguardo fisso davanti a sé, e non parlava quasi mai con nessuno, tranne quando incontrava una coppia che evidentemente le piaceva. Allora si illuminava e diceva: scusate se vi interrompo, siete davvero carini insieme, mi ricordate me e mio marito. Uno era un assessore di un comune della provincia di Reggio Emilia che una volta presentava Carlo Lucarelli. La prima cosa che aveva detto era stata: purtroppo Lucarelli è nato a Parma. Uno girava per i mercatini con un banco da rigattiere pieno di vecchie cose. Per terra, accanto al suo banco, c'era un cartello che diceva: svuoto i vostri solai e cantine quando siete in casa. Quando siete in casa era sottolineato due volte. Una aveva 100 anni e risparmiava su tutto, che non si sa mai il futuro cosa ti riserva. Quando qualcuno andava a trovarla e chiedeva di andare in bagno, lei diceva: vai pure, accendi pure la luce, se hai bisogno usa pure la carta igienica e tira l'acqua se devi. E dopo chiedeva: hai acceso la luce? Hai usato la carta igienica? Sì? E quanta? Hai tirato l'acqua? Hai spento la luce? Uno stava sempre al bar Rustici, diceva che faceva l'attore, che aveva tante donne. Stava sempre al telefono pubblico in mezzo al bar, ogni sera faceva una telefonata e l'alta voce diceva: sei nuda? Sei a letto? Non ce la faccio stasera, ho un altro impegno. Poi metteva giù la cornetta, si girava verso gli avventori del bar e diceva: che palle le donne, non danno respiro. E poi usciva. Uno della bassa diceva che aveva inventato il siero della giovinezza. Si palesava davanti al pubblico, beveva il filtro, poi si nascondeva e faceva entrare suo figlio. Uno era un tale che pensava che Parma sarebbe arrivata ad avere 400.000 abitanti. Allora aveva pensato che una città così grande aveva bisogno di una metropolitana e l'aveva fatta progettare. Poi non se n'era fatto niente, ma ormai il progetto era stato fatto e andava pagato. E lui l'aveva pagato, non coi soldi suoi. C'era uno che veniva chiamato Tosco e era toscano. Viveva a Parma da tanti anni, aveva un locale che ormai era diventato un'istituzione. Quando si entrava nel suo locale lui salutava con un caloroso: buona serata, buona trombata. E guai ad offendersi perché si sarebbe diventata la sua vittima sacrificale per tutta la sera. Il tappeto del locale era Giorgione, cane enorme di pura razza bastarda, che era tanto grande quanto buono. Quando si entrava bisognava passare sopra di lui perché proprio non ne voleva sapere di spostarsi. Il Tosco fumava come un turco, aveva una grande passione per il silicone che usava per incollare qualsiasi cosa si rompesse, compresa la sua moto. Forse era quell'odore forte che lo inebriava. Sta di fatto che i pezzi di locale erano attaccati con il silicone e se non si stava attenti dove si mettevano i piedi, forse anche quelli restavano incollati. Delle volte, quando gli serviva qualcosa da aggiungere al mobilio del bar, prendeva in prestito oggetti dalla Caritas, ma il suo vero spirito artistico si era manifestato quando aveva deciso di pitturare i muri esterni di giallo, ovviamente come il sole. Il locale, secondo lui, non poteva fermarsi lì, doveva proseguire per le strade del mondo, e così aveva pitturato anche la strada, fin dove poteva, fino a quando c'era pittura, e sulla porta d'ingresso aveva scritto «Buona serata e buona trombata». Uno comprava solo le sigarette con la scritta «Chi fuma in gravidanza danneggia sé e il suo bambino». Uno aveva progettato anche la nuova stazione, pensando che sotto la stazione si dovesse realizzare un tunnel d'accesso per la metropolitana, quella che poi non era stata realizzata. La stazione però era stata costruita grande su 3 piani, piena di spazi commerciali vuoti, anche con un caratteristico ingresso che dava le spalle alla facciata. Seguendo una delle vie antistanti o retrostanti dell'edificio, si poteva arrivare al Ponte Nord, terzo ponte in Italia con edificio annesso. Quando qualcuno aveva sollevato il problema della non agibilità degli edifici costruiti sui ponti in Italia, uno aveva risposto che se c'era una deroga per il ponte di Rialto a Venezia, per il ponte vecchio a Firenze, sicuramente sarebbe trovata una strada anche per Parma. Poi però una strada non l'aveva mica trovata. Dall'altra parte della città, sul torrente Parma, in secca per buona parte dell'anno, uno aveva fatto costruire un ponte sospeso in curva, sorretto da tiranti. Di notte era così ben illuminato che le persone salivano al castello di Torre Chiara per poterlo ammirare dall'alto. Uno aveva promosso la costruzione del Teatro dei Dialetti, una grande struttura nell'area dell'ex macello, che però nessuna compagnia, date le dimensioni e i costi di gestione, era stata in grado di affittare. Uno era quello che aveva invitato il direttore inglese dell'Agenzia Europea per l'Alimentazione all'inaugurazione del nuovo ponte sulla Parma, e che alla fine gli aveva chiesto come gli sembrava e che si era sentito rispondere: «Bellissimo ponte, peccato che non avete il fiume». Uno aveva costruito un teatro sul tetto del Teatro 2 che, una volta inaugurato, non era mai stato usato. Uno era un signore russo che tutte le statue che conosceva a Parma le chiamava Lenin. Lenin in col bacco, Lenin fucilato, Lenin armato, Lenin con la bici. Ignorava i nomi delle vie, si orientava solo con le statue. Alla domanda perché tutte le statue lui le chiamasse Lenin, rispondeva: «A cosa servono le statue se non sono di Lenin?». Uno aveva scritto al direttore della Gazzetta di Parma una lettera di protesta, lunghissima e dettagliata, dove diceva che il problema vero di Parma era che in città non si facevano più le brioche come piacevano a lui, le brioche artigianali. Uno aveva scritto al direttore della Gazzetta di Parma una lettera dove pregava il direttore della Gazzetta di Parma di risolvere il problema della ragazza barista di un bar del centro, la quale è sempre triste. Lavorava sempre, non faceva riposi settimanali, in compenso preparava ottime colazioni, testuale, con le sue mani. «Caro il mio direttore», diceva, «non sapremo mai se sboccerà nuovamente il sorriso, la felicità sul viso di questa ragazza». Uno indossava sempre lo stesso giubbotto ogni giorno, in ogni stagione, con qualsiasi temperatura. Quando arrivava l'estate, gli veniva chiesto se avesse caldo con quel giubbotto. Rispondeva: «No, guarda che è leggero questo giubbotto». Arrivato l'inverno, gli veniva chiesto se non avesse freddo, dato che quel giubbotto era leggero. Lui rispondeva: «No, guarda che è pesante questo giubbotto». Uno aveva costruito una fontana davanti al magistrato del Po e l'aveva costruita su un'ex isola sparsa di traffico. Si trattava di un lungo parallelepipedo di pietra al quale sorgeva l'acqua ricadendo ai lati. Era progettata per realizzare al calare della notte una serie di giochi e luci colorate. L'inaugurazione era andata molto bene, le persone si erano recate in zona per fotografarla in notturna. Poi era arrivato l'inverno e con l'inverno il freddo, e col freddo l'acqua che finiva in strada a causa di un leggero vento, semplicemente dell'accumulo nel canale di scolo della fontana, aveva cominciato a ghiacciare, c'era pieno di incidenti. Dopo una serie di incidenti, la fontana era stata chiusa e dopo diversi mesi era stata riempita con dei sassi. Dicono che fosse costata mezzo milione di euro. Uno scrittore francese, siccome non sopportava Maria Luigia, aveva ambientato il suo romanzo a Parma. Aveva descritto la corte parmigiana come una corte ignorante e illiberale, il ducato di Parma come un posto noioso e poco sopportabile. Quel romanzo lì, che lo scrittore francese aveva intitolato La certosa di Parma, col passare degli anni era diventato uno dei vanti della città di Parma nel mondo, e uno degli alberghi principali della città di Parma era stato intitolato proprio a quello scrittore francese lì che non sopportava Maria Luisa. C'era uno che aveva realizzato nella bassa un giardino grandissimo di soli bambù. Funzionava così: per pagare entravi 18 euro, poi percorrevi i sentieri costeggiati dai bambù, ti perdevi e non trovavi più l'uscita. C'era uno che da bambino trascorreva l'estate a Rocca Bianca, dove erano nati i suoi genitori. La mamma lo vestiva da bambino e lui era brutto e si nascondeva dietro i libri. Da adulto si era innamorato di una poetessa e aveva intervistato Nostradamus, Tutankhamon e Dio. Uno della provincia di Parma aveva scritto così al suo amico Francesco Maria Piave il 21 aprile del 1848: «Caro Am, figurati se io volevo restare a Parigi sentendo una rivoluzione a Milano. Sono di là partito immediatamente sentita la notizia, ma io non ho potuto vedere che questo che queste stupende barricate potranno fare, potranno brigare finché vorranno quelli che vogliono essere a viva forza necessari, ma non riusciranno a defraudare i diritti del popolo. Sì, sì, ancora pochi anni, forse pochi mesi, e l'Italia sarà libera, una, repubblicana. Cosa dovrebbe essere? E tu mi parli di musica? Ma cosa ti salta in capo? Tu non credi che io voglio occuparmi di note, di suoni? Non c'è né ci deve essere che una musica grata alle orecchie degli italiani del 1848, la musica del cannone. Io non scriverei una nota per tutto l'oro del mondo. Ne avrei un rimorso immenso consumare della carta la musica, che è così buono a fare delle cartucce. Bravo Piave, bravi tutti i veneziani, bandito ogni idea municipale, doniamoci tutti a una mano fraterna e l'Italia diventerà ancora la prima nazione del mondo. Uno della provincia di Parma, che poi nel 1886 avrebbe messo in musica la tragedia dell'Otello di Shakespeare, domenica 16 agosto 1846 scriveva così al signor Francesco Maria Piave, Venezia: bisogno di un favore, di una romanza con recitativo e due strofette, l'argomento sarà l'amante che si lagna dell'infedeltà dell'amata, robe vecchie, ti raccomando che siano patetici e piagnolosi. Farai dire a quell'imbecille diamante che egli avrebbe dato la sua porzione di paradiso e che ella lo ha ricompensato con le corna. E viva sempre le corna, benedette, oh, se potessi vorrei farne sempre. Uno di Busseto, una volta era in cerca di una prima donna, possibilmente intonata, aveva scritto a Francesco Maria Piave: «Mio bel Mona, te la prendi comoda con questo Macbeth. Sappia dunque, mio signor Mona dei Mona, che io non posso più aspettare e che a momenti ho finito il primo atto e che non voglio perdere tempo per lui. Signor Mona dei Mona monissimo, mandami subito il secondo atto e studia subito per il terzo. Hai capito? Quanto alla prima donna non voglio cruciarmene né tagliarmelo via, perciò. Sia anche il diavolo, non importa. Se non ne trovo una a modo, faccio tagliare i coglioni a te, signor Mona, e tu farai Lady Macbeth. Che bella figura e che effetto faresti con una vocina e con la tua grande attitudine al canto. Per Dio, che fortuna per te. Va là, tagliali, tagliali, fammi un piacere. Cosa si può far di meno per un amico? Sono indiscreto, non mi pare. Aspetto una tua decisa risposta perché desidero la tua fortuna. Ho volontà di ridere e lasciami ridere. Alle tue spalle. Addio, addio. Ringraziamenti a un amico da uno della provincia di Parma, a Francesco Maria Piave, Venezia, 26 dicembre 1846. Caro Piave, Mona, Mona, Mona. Sono cose da fare con gli amici. La vera amicizia non ha bisogno di complimenti e io sono persuaso della tua anche senza che tu mi mandassi le ostriche. Hai fatto male, male, male. Nonostante ti ringrazio, le abbiamo mangiate. Una veniva dall'est e dipingeva quadri, usciva tutti i giorni per cercare scorci nella città da poter dipingere, non parlava italiano e aveva al collo un cartello col suo nome e il numero di telefono della famiglia che la ospitava, che se si perdeva la potevano ritrovare. La mattina usciva presto col suo cartello sul petto, il cavalletto e il seggiolino rosso sotto il braccio, il suo cappello color verde acido fatto all'uncinetto, i suoi scarponcini di finta pelle e pelo color fucsia, i suoi occhiali gialli aggiustati con nastro adesivo. Tornava a casa tutti i giorni un po' più spaventata e diceva che in città la gente era davvero strana. Era piena di persone che la fissavano, la scrutavano. Insomma, una città piena di matti. C'era mica da fidarsi.